Buonasera.
Buonasera.
E questo è il 20° itinerario del nostro viaggio di studio sul terreno della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Quindi benvenute e benvenuti a scuola, perché abbiamo percorso quasi i 2/3 del nostro cammino. Questa è l'ultima lezione prima della vacanza pasquale. E il viaggio è comunque ancora lungo. E come ben sapete siamo in compagnia di Guglielmo di Ockham, un personaggio importante nella storia del pensiero umano che ha portato con sé il suo rasoio a delle intenzioni pacifiche. Dovrebbe farci vedere come funziona. Ma prima dobbiamo fare una premessa e dobbiamo dire anche che incontreremo alcuni personaggi importanti questa sera, oltre a Guglielmo di Ockham. Tutti personaggi che non abbiamo, la cui presenza non abbiamo evocato la scorsa settimana, perché sono tutti ricercati e quindi viaggiano in incognita. Guardate sul punto 1 del repertorio, fin dai suoi albori, cioè fino dal IX secolo, la scolastica ha cercato di far convivere la scienza, in modo particolare la scienza medica, no? Ricorderete quanti medici e mediche abbiamo incontrato, e con la dottrina religiosa, cioè con la teologia. Poi col passare degli anni, anzi dei secoli, i settori della scienza e della teologia si sono progressivamente allontanati l'uno dall'altro, fino a diventare con la scuola di Oxford due campi ben distinti, tanto da arrivare alla separazione definitiva, che avviene proprio con il pensiero di Guglielmo di Ockham, che disintegra la teologia, no, ricordate, in quanto disciplina. La teologia, dice, non è una disciplina. La teologia è tutte le volte che noi facciamo il bene, che noi facciamo del bene, e in quel momento noi mettiamo in evidenza la caratteristica tipica di Dio. Dio è il bene assoluto e quindi questa è la teologia. Ora, per questo motivo Guglielmo di Ockham viene considerato da più di una corrente di pensiero come l'ultimo filosofo del Medioevo e il primo di una nuova epoca, e senza dubbio con il rasoio di Ockham ci troviamo ormai su quel territorio che poi verrà chiamato l'umanesimo. La teoria in cui Guglielmo di Ockham crede è, come ben sappiamo, l'empirismo radicale, cioè un pensiero secondo il quale la realtà, cioè il mondo creato, la realtà, può essere conosciuta soltanto attraverso l'esperienza diretta. Cioè, quindi, i misteri della fede, che non possono essere sottoposti all'esperienza diretta, no? Afferma Guglielmo, possiamo solo sperare che richiamino qualche cosa che esiste davvero, perché la ragione non può indagare nel territorio della fede, che è, come scrive Paolo di Tarso, ci ricorda Guglielmo da buon francescano, un dono della grazia di Dio. E di conseguenza dobbiamo coltivare la virtù della speranza, afferma Guglielmo, pensando che quando dopo la morte incontreremo Dio, avremo l'esperienza diretta di Lui. Ecco, empirismo radicale anche in questo caso, no? Ecco, avremo, che sarà accogliente con noi se avremo fatto e se facciamo oggi la sua volontà. E per questo, qui e ora, afferma Guglielmo, facendo emergere il suo essere francescano spirituale, abbiamo anche noi a disposizione lo strumento della volontà, che è davvero libera quando noi mettiamo in atto le esperienze che ci propone di fare la letteratura dei Vangeli, cioè la volontà di Dio. l'esperienza dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, della solidarietà e della misericordia. E questi, lo sapete, sono gli ideali dell'umanesimo, sono le colonne dell'umanesimo, e ancora oggi noi ci dobbiamo fare i conti con questi valori. Ma dove sono i valori? Abbiamo perduto i valori? No, sono qui i valori. Ora, il Guglielmo di Occam sostiene che il mondo creato, la realtà, può essere conosciuta solo attraverso l'esperienza diretta, e a suo modo di vedere la scolastica tradizionale ha formulato delle tesi eccessivamente complicate sul tema della conoscenza, facendola dipendere dalla metafisica, da concetti universali, mentre il procedimento della conoscenza riguarda la singolarità, cioè noi conosciamo singolarmente singole cose. Secondo Guglielmo esistono due tipi di conoscenza, quella intuitiva e quella astrattiva. Dice, non facciamola tanto complicata. La conoscenza intuitiva si divide a sua volta, dice Guglielmo, in conoscenza perfetta e conoscenza imperfetta. Con la perfetta la si ottiene quando è possibile dimostrarla con l'esperienza. Ora stiamo avendo una conoscenza intuitiva perfetta data dalle svariate esperienze che stiamo facendo ora. Adesso in questo momento con i nostri sensi stiamo facendo un'esperienza perfetta, mentre quella imperfetta, detta anche memoria, resta a livello ipotetico, cioè il ricordo delle svariate esperienze che noi abbiamo fatto per esempio questa sera, e quindi sarà questa una conoscenza intuitiva imperfetta. Da questi due tipi di conoscenza, intuitiva perfetta e imperfetta, deriva, afferma Guglielmo, la conoscenza astrattiva, che prescinde dall'esistenza o meno dell'oggetto da conoscere, cioè, ne formula il concetto. Per esempio, no, vedo un albero che mi piace particolarmente, lo osservo per conoscerlo, e questa è la conoscenza intuitiva perfetta. Poi mi allontano e mi rimane il ricordo, no, di questo albero, e questa è la conoscenza intuitiva imperfetta. E di conseguenza, dalla fusione di questi due tipi di conoscenza, dice Guglielmo, scaturisce la conoscenza astrattiva, cioè si forma uno schema nella mia mente che, per comodità, Guglielmo abbiamo chiamato, dice, concetto. Ma come sappiamo, per Guglielmo di Occam il concetto non ha nulla di universale, cioè non ha alcuna sostanza, ma è solo un segno, un simbolo, un termine. Questo schema è solo un segno, no? È per quello che ci sfugge di mente, molto bene. Semmai, afferma Guglielmo, l'universale, nel senso che investe tutte le persone, di universale ci può essere l'intenzionalità di dare un nome alle cose, perché tutti quanti aspiriamo a fare questo, no? È per forza di cose. E quindi di universale c'è questa intenzionalità, cioè di dare un nome alle cose, cioè è l'intenzio anime, così la chiama. Poi, afferma Guglielmo, viene a formarsi in tutte le persone, quindi universalmente, uno schema mentale costruito dall'intelletto per intendere e accogliere la realtà. Però, afferma Guglielmo, la sostanza di questo schema è una finzione. Cioè, mentre la forma, cioè lo schema stesso, è un investimento intellettuale, un intentus in latino, teso verso gli oggetti. E quindi, afferma Guglielmo, in ogni persona c'è una specie di tensione universale. Beh, aveva ragione Platone quando dice che tutti tendiamo, no, verso l'idea del bene. Aveva ragione Aristotele, dice, quando diceva che tutti noi tendiamo al conoscere, così comincia la metafisica, no? Tutti tendiamo a conoscere le cose. E questo è un argomento, per giunta, quello della tensione alla conoscenza, all'idea del bene che si svilupperà in futuro, ce ne accorgeremo a suo tempo nella storia del pensiero umano. Ma Guglielmo di Ockham riflette sulle parvenze della universalità e lo fa per esaltare il soggettivismo puro, perché le persone, afferma Guglielmo, vengono a contatto con l'individualità delle cose, non con la realtà intera, no? Cioè, le persone si muovono dentro una trama di rappresentazioni, quindi non si trovano a contatto con la realtà, ma con i segni della realtà, che danno luogo al linguaggio. E qui vedete la filologia, a questo punto, ha raggiunto l'apice del suo trionfo, la disciplina della filologia. Allora siamo nel territorio dell'umanesimo, a questo punto. Siamo nel territorio dell'umanesimo. Com'è possibile, polemizza Guglielmo in primo luogo con il Papa, che ci sia ancora qualcuno che dichiara di voler accedere a Dio con la ragione? Dio, afferma Guglielmo, è inaccessibile alla ragione, e la persona per mezzo della ragione conosce solo l'idea, e qui va sul terreno di Meister Eckhart, ve lo ricordate? Cioè, conosce solo l'idea che si è fatta di lui. Con la ragione applicata alla letteratura dei Vangeli, la persona può solo dedurre l'imperativo che Dio lancia alle sue creature: fate il bene. E quindi tutta la teologia è riassunta in questa affermazione: fate il bene. State buoni se potete, no? Diceva un santo molto simpatico, ci viene San Filippo Neri, il quale ci viene rappresentato come una persona un po' ingenua, e invece aveva in testa questi concetti. Attenzione, non si possono fondare, afferma Guglielmo, gli attributi di Dio sull'essenza, cioè sull'essere, perché come ogni altra nozione, anche quella di essere, è una costruzione della mente. Cioè, quindi la teologia tradizionale, afferma Guglielmo, poggia su due pilastri di friabile argilla: la ragione divina, considerata il fondamento della ragione delle cose, la ragione umana, che parteciperebbe alla ragione divina e potrebbe conoscere la ragione delle cose, ma, afferma Guglielmo, la ragione umana non ha fondamenti oggettivi né nella mente di Dio, cioè come fa la ragione umana a penetrare nella mente di Dio, né nelle essenze della realtà, perché lì anche siamo in difficoltà a conoscere fino in fondo la realtà. Quante cose non conosciamo ancora. Quindi, afferma Guglielmo, bisogna tagliare tutti questi vincoli che legano irresponsabilmente, afferma, la fisica alla metafisica. Cioè l'essere, il vero, il buono, il bello, il giusto, sono costruzioni umane, non sono trascendenti, ma sono, attenzione, trascendentali. E questo termine l'ha già usato Tommaso d'Aquino. E dei trascendentali noi ce ne occuperemo ai primi di maggio, penso, fra 5-6 settimane, dei trascendentali. Ora lasciamo lì questo termine, che è un termine molto importante. E il bene, afferma Guglielmo, non è necessario, ma è volontario. Ora, per tagliare tutti i vincoli, ciò che noi in modo illusorio attribuiamo a Dio, pensando che possa essere l'essere necessario, ci vuole, afferma Guglielmo, un rasoio che serva, è una metafora, per rendere più funzionale il nostro rapporto con la realtà e con la conoscenza. E beh, quindi bisogna tagliare, e l'azione del tagliare è un'azione molto importante, significativa, no, attenzione, perché tutto comincia con il tagliare il cordone ombelicale, quindi no, è già, in principio, no, è qui nell'esperienza concreta, nel soggettivismo c'è questo. Ora, quante opportunità concrete offre l'azione del tagliare? Per cucire, per cucinare, per fare giardinaggio, per fare l'orto, per dedicarsi all'artigianato artistico in generale? Scrivete quattro righe. In proposito, sappiamo che il rasoio di Occam è una metafora che indica un particolare sistema logico. Ebbene, in che cosa consiste questo sistema e come funziona? Guardate, esordiamo per prepararci a capire, dicendo che, perché poi sul rasoio di Occam voi capite benissimo che se andiamo in una biblioteca specializzata noi troviamo centinaia e centinaia di saggi molto creativi, no? Noi dobbiamo andare all'essenza delle cose. Esordiamo dicendo che la parola chiave emergente, magari poi centinaia di saggi poi sfugge qual è la parola chiave, no? Magari. La parola chiave emergente da questo sistema, dal rasoio di Occam, corrisponde al termine semplicità, cioè un'idea fortemente radicata nella cultura francescana intanto, e Occam deriva di lì, che nasconde un paradosso, perché guardate, non è semplice vivere, pensare, riflettere con semplicità. No, noi siamo portati a complicare le cose spesso, no? Più che a risolverle con semplicità. No? La semplicità è qualcosa di difficile da mettere in atto spesso. Guglielmo di Occam, per giustificare lo strumento del rasoio, riflette sul fatto che tutti i pensatori della scolastica tradizionale hanno dato un contributo all'evoluzione della filosofia, della teologia e della scienza, però spesso hanno esagerato, soprattutto quando hanno voluto imbastire delle dimostrazioni forzando la mano alla ragione umana, no? Quindi hanno complicato le cose. Per cui lo stesso meccanismo della dimostrazione logica ha perso il suo significato, ha subito una svalutazione. Guardate sul punto 2 del repertorio. Guglielmo, per ridare un senso al meccanismo della dimostrazione logica che deve portare alla conoscenza, afferma che è necessario, utilizzando la metafora del rasoio, tagliare tutta una serie di entità inutili, cioè gli illusori ragionamenti a priori, le complicate argomentazioni a posteriori, eliminando ciò che vi è di superfluo nella conoscenza. Questo per favorire, prima di tutto, la creazione di un sistema razionale che parta da principi già dimostrati e quindi semplici, in modo che si possa arrivare con delle deduzioni lineari ad una conclusione essenziale e comprensibile e che contemporaneamente non sia né evanescente e né inconsistente. Però attenzione, una cosa è la semplicità, altra cosa è il semplicismo. Ora, la metafora del rasoio serve quindi a Guglielmo per descrivere un metodo logico secondo il quale è opportuno eliminare con allegorici tagli di lama le ipotesi più complicate che appesantiscono e bloccano il ragionamento, impedendo lo sviluppo della conoscenza. E di conseguenza il contenuto del primo principio, che funge anche da principio generale del rasoio di Occam, è il seguente: a parità di fattori, la spiegazione più semplice è da preferire. Quindi è chiaro che è molto comprensibile quello, poi è più difficile da realizzare, da usare il rasoio di Occam, mentre la formula del secondo principio, che va usata, afferma Guglielmo, in ambito investigativo e che continua ad essere utilizzata nel moderno gergo tecnico per affrontare la risoluzione di un problema, dice entia non sunt multiplicanda preter necessitatem. Bello dirla in latino. Non moltiplicare gli elementi più del necessario. E il terzo principio rafforza questa idea. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Non considerare la pluralità se non è necessario. E il quarto principio ancora dice frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora. Diciamo con le parole che ha usato Guglielmo. È utile fare, è inutile fare con più ciò che si può fare con meno. E voi direte, ma questa è veramente banale, logico, ma proviamo. Quando proviamo, dice Guglielmo, vediamo che no, le cose sono molto più complicate. No? Cioè, noi no, cioè non ce la mettiamo tutta la volontà, perché dobbiamo usare la volontà. Ecco che noi per necessità moltiplichiamo a volte le cose. E allora entriamo nel superfluo. Tanto quando ragioniamo, quando accumuliamo cose. E i quattro principi fondamentali del rasoio di Occam possono, a loro volta, essere sintetizzati, cioè possono ricevere una rasoiata a loro volta, con l'espressione non vi è motivo alcuno per complicare ciò che è semplice e all'interno di un ragionamento o di una dimostrazione vanno sempre ricercate la semplicità e la sinteticità. Ora, ciò significa che tra le varie spiegazioni possibili di un evento, afferma Guglielmo, bisogna accettare quella più semplice, attenzione, dice, intesa non nel senso di quella più ingenua o di quella che spontaneamente affiora la mente, ma bisogna accreditare quella che appare ragionevolmente vera, senza ricercare un'inutile complicazione, aggiungendovi degli elementi causali ulteriori, e questo anche in base, afferma Guglielmo, ad un altro principio elementare di economia di pensiero. Se si può spiegare un dato fenomeno, scrive Guglielmo, senza supporre l'esistenza della causa che lo ha provocato, forse lì manca la, ma ha usato il rasoio di Occam, è corretto farlo in quanto è ragionevole scegliere tra varie soluzioni la più semplice. È ragionevole scegliere tra varie soluzioni la più semplice, non la più semplicistica. E beh, a volte, no, ci troviamo di fronte ad una situazione che crediamo particolarmente complessa e che invece magari abbiamo risolto in modo più facile. Cioè, di fronte a quale situazione avete detto era più semplice di quello che io pensavo? No, a volte succede, scrivete quattro righe in proposito. Ora, sul piano concettuale, il procedimento logico del rasoio di Occam non è una novità assoluta, perché il principio di semplicità era già ben noto a tutto il pensiero della scolastica, fin dalle origini, no? Dal IX secolo, fino da Alcuino di York, ve lo ricordate, l'abbiamo incontrato 2 o 3 anni fa, ma sempre lì. E tutti i pensatori, donne e uomini che abbiamo incontrato in questi ultimi 3 anni, dicono di voler procedere sulla strada della semplicità, cioè di voler semplificare il processo della conoscenza in modo che si possa apprendere prima e bene. Ma è con Guglielmo di Occam che questa norma acquista una nuova energia e l'acquista soprattutto sul piano politico, perché è lì che agisce Guglielmo di Ockham. No, come abbiamo già visto la scorsa settimana, la maggior parte delle sue opere sono opere di natura politica, rivolta ai principi che governano, dicendo loro come devono governare con semplicità, e rivolta al Papa dicendogli che si dovrebbe comportare secondo la semplicità evangelica, o meglio, secondo la semplicità di Francesco d'Assisi, perché lui è un francescano, e quindi se Francesco d'Assisi è stato santificato dalla Chiesa, no, subito dopo, già a questo punto, e qualche cosa vorrà dire. Ora, sul piano della politica, le idee di Guglielmo di Ockham viaggiano quasi in sintonia con il pensiero di un altro importante personaggio che ora dobbiamo incontrare, appunto, che non abbiamo evocato la scorsa settimana, perché ha detto per favore non dire dove mi troverò. È qui questa sera. Guglielmo gli fa spazio volentieri. Questo personaggio si chiama Marsilio Mainardini ed è un padovano e ha scritto, guardate, quello che viene considerato il trattato politico più significativo del Medioevo, ma non solo, e quest'opera si chiama, eccola qui, si chiama Defensor Pacis, il difensore della pace. Il titolo, vedete, è già molto significativo ed è stata pubblicata a Parigi nel 1324 ed è stata subito presa di mira dall'autorità ecclesiastica. Giovanni XXII, che noi conosciamo bene, che sta attento a tutto, no? A lui non sfugge nulla, non concede tregua a quelli che lui considera degli eretici, perché criticano il potere temporale dei papi, che secondo lui è utile perché la Chiesa non sparisca dalla faccia della terra. E ha questa idea molto, è un finanziere, quindi è chiaro che ha questa mentalità, anche in buona fede, bisogna dire, ma evidentemente. Ma prima di fare conoscenza con Marsilio da Padova, e prima di studiare il suo pensiero, non so, forse non avete sentito nominare, ma Marsilio da Padova è molto importante, no? Dobbiamo, anche perché appunto questa sua opera è citata in continuazione, ma così succede, ma la scuola c'è per questo. Prima di studiare il suo pensiero dobbiamo aprire un'ampia parentesi di carattere letterario, perché stiamo per dare inizio alla lettura di un nuovo romanzo. Noi abbiamo finito uno, ne cominciamo un altro, sempre più difficile. Voi direte, ma come mai? Va bene, cose più facili possiamo leggerle tutti, sono sul mercato, ma ci sono cose più... e quindi la scuola trova più facile e quindi più semplice intervenire sulle cose più difficili, direbbe Guglielmo. Una parentesi di carattere letterario, perché non se ne può fare a meno, perché lo spunto inequivocabile per fare questo esercizio deriva dal fatto che, guardate, oltre al rasoio di Ockham in filosofia, c'è anche un cosiddetto rasoio di Schnitzler in letteratura, e quindi noi vorrete mica che non prendiamo in considerazione i rasoi che ci sono. Il rasoio di Schnitzler, che serve a questo personaggio per tagliare, dividere il conscio dall'inconscio. Di chi e di che cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di uno scrittore che abbiamo già incontrato altre volte in questi anni, Arthur Schnitzler, del quale dobbiamo mettere a fuoco una delle caratteristiche sicuramente la più rilevante della sua particolare scrittura. Guardate sul punto 3 del repertorio. Arthur Schnitzler, che è morto nel 1931, è uno scrittore viennese, un altro scrittore viennese, che di professione fa il medico, e quindi siamo in piena scolastica, ed è uno psichiatra contemporaneo di Sigmund Freud. C'è chi sostiene che sia stato l'anticipatore proprio con le sue opere letterarie, poi lui non ha fatto opere teoriche di medicina su questo, ma ha scritto invece dei romanzi come opere in questo senso per lasciare un segno, sia l'anticipatore della dottrina e della metodologia psicanalitica. Arthur Schnitzler ha scritto un certo numero di testi per il teatro e una serie di romanzi brevi molto significativi, dei quali si consiglia la lettura, anche se non è facile leggere Schnitzler, ma non è impossibile. Quindi, ricordiamo i titoli dei suoi racconti più famosi, che immagino possiate anche aver letto, Anatol, il cieco, Gerolamo suo fratello, Doppio sogno. Doppio sogno è stato fatto un film ultimamente con due attori, una coppia anche nella vita, credo, allora non so.
Allora sì.
Poi abbiamo l'esperto qui che ce lo dirà lui, farà una sono un film che non ha avuto molto, perché non è facile portare Schnitzler al cinema. E quindi poi la cosa è diventata così molto erotica, ma poco comprensibile. Fuga nelle tenebre, il sottotenente Gastr, Beate e suo figlio, il dottor Glessler, medico termale, il ritorno di Casanova. Guardate, dal ritorno di Casanova, no, in una decina di anni fa, abbiamo letto tutta una serie di pagine molto interessanti di Schnitzler. E leggere Schnitzler non è facile, ma se la lettura dei suoi testi viene condotta con la dovuta attenzione, risulta essere un'avventura intellettuale molto appassionante. Si tratta di entrare in possesso di alcune chiavi. Intanto tutti i racconti di Schnitzler contengono elementi allegorici che descrivono la decadenza e la fine dell'impero austro-ungarico. Guardate, noi in questo viaggio, nel viaggio che stiamo facendo durante l'autunno del Medioevo, stiamo assistendo alla fine del Sacro Romano Impero ancora, ma poi è stata lunga l'evoluzione, quindi siamo in linea. E lo scrittore ironizza ferocemente, come fanno altri scrittori che incontriamo e incontreremo, perché questo loro ironizzare è di grande attualità ancora per oggi, e per oggi è per il tempo odierno, è per quello che vanno presi in considerazione. Questo circolo viennese va preso in considerazione, perché studia la fine di un'epoca, un momento molto pericolosissimo, perché ha portato a due guerre mondiali, che non so se mi spiego. Quindi bisogna sempre stare attenti ai momenti di passaggio. No? No? Oggi? No. Non credo che ci sia un mondo pacificato, quindi bisogna sempre riflettere, e riflettere anche attraverso la letteratura, le sfumature che la letteratura ci regala. La decadenza e la fine dell'impero austro-ungarico, lo scrittore ironizza ferocemente sulla vita frivola, vuota e artificiosa condotta dall'aristocrazia e dall'alta borghesia nella Vienna di fine Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Ma guardate, l'allegoria della decadenza, sempre presente nei testi di Schnitzler, diventa una metafora di carattere universale, cioè che fa riflettere le lettrici e i lettori, perché il fenomeno del decadimento riguarda l'essere umano in generale, mette pensiero, no? E naturalmente Schnitzler, da medico, che entra dentro la mente, anche mette in evidenza questo fatto. Il rasoio di Schnitzler, così come il rasoio di Occam, non riguarda però, guardate, i contenuti, ma si riferisce ad una particolarità che possiede la forma della scrittura di questo autore, indagatore della psiche. Schnitzler è il primo narratore del nostro tempo che sia riuscito a far procedere il suo racconto, sia riuscito bene, in modo graffiante, in modo che i personaggi delle opere che ha scritto scandiscano contemporaneamente il loro monologo interiore, le loro fantasticherie, descrivano l'azione e sostengano il dialogo convenzionale con i loro interlocutori. Cioè, in maniera che ognuno di questi elementi, sotto forma di enunciato, si presenti come una rasoiata, no? Che produce il taglio necessario per distinguere bene le varie fasi della dialettica comunicativa che c'è in noi, no? Quando noi comunichiamo siamo quattro persone diverse, dice Smith, perché bisogna saper differenziare nettamente, quindi con un taglio netto, con un colpo di rasoio, sostiene Smith, tra i vari tipi di linguaggio, cioè quello dell'interiorità disinibita, perché quando parliamo con noi all'interno siamo disinibiti, no? Diciamo le cose come stanno, no? Senza dirle con le parole, le diciamo a noi stessi. Quello dell'immaginario illusorio, perché il nostro immaginario non lo ferma nessuno, è sempre in azione, no? E quello dell'azione reale, perché viviamo in una situazione in cui viviamo a contatto con la realtà, e quello spesso ipocrita dettato dalle convenzioni sociali, no? Cioè il linguaggio, quando noi poi comunichiamo con gli altri, usiamo un linguaggio dettato dalle convenzioni sociale, credo di non essere particolarmente maleducati. Luigi Pirandello, che tutti avete sentito nominare, interpretando il rasoio di Schnitzler, perché guardate, Pirandello va a studiare da quelle parti in Mitteleuropa, Pirandello ha studiato a Berlino, è stato a Vienna, e fa tesoro di quello che sta succedendo in letteratura in questo momento nella Mitteleuropa. Pirandello interpreta il rasoio di Schnitzler dicendo che la persona si esprime con una corda civile, no? Con una corda seria quando ragiona, e con una corda pazza quando a un certo punto saltano, cioè, allora dice tutto quello che pensa, no? A seconda delle circostanze. Questo procedimento, il rasoio di Schnitzler, è piuttosto che descritto in teoria, che è piuttosto macchinoso descriverlo in teoria, però lo si capisce meglio quando lo si vede applicato, e fra poco faremo, se ci riusciamo, questo esercizio. E in particolare, nel ritmico procedere della narrazione di Schnitzler, il colpo di rasoio viene dato dalle parole del monologo interiore, cioè espresse senza freni inibitori, che partono anche dal profondo, no? Dice Schnitzler, quindi dall'inconscio, rispetto al dialogo più misurato rivolto all'interlocutore nei confronti del quale bisogna rispettare, spesso dissimulando, le regole della buona educazione, no? Ed emblematica per capire come funziona il rasoio di Schnitzler è la forma del testo del romanzo intitolato La signorina Else. Abbiamo scelto quello più difficile, eccolo qui. E il pubblicato nel 1924, dobbiamo leggere. Immagino che per la fama di quest'opera, perché è un'opera famosa, che ha avuto anche diverse trasposizioni teatrali, magari penso che per un certo numero di voi si tratti di una rilettura, ma ci sono testi che vanno periodicamente riletti, questo è uno di quelli, perché anche lì cambia la situazione di volta in volta. Di volta in volta si presentano situazioni di questo tipo, anche se attenuate dal cambiamento dei costumi, degli usi e dei costumi, ma mica tanto. Ora, in biblioteca potete richiedere le opere di Schnitzler, tra quelle che abbiamo citato, in modo che possiate leggerne qualche pagina, ora che ci stiamo facendo un'idea di che cosa sia il rasoio di Sisle. Il testo del romanzo La signorina Else, al suo esordio nel 1924, è stato ritenuto scandaloso, ed è un testo scandaloso. È molto attenuato lo scandalo oggi, ma per tutta una serie di affinità che ci possono essere con il presente, ma è stato ritenuto scandaloso, e Snitzer ha ironizzato molto su questo, proprio da parte di coloro che contribuivano a dare scandalo, no? Perché succede, no? Molto spesso, no? Succede molto spesso che vediamo delle piazze manifestazioni in difesa della sacralità della famiglia, e vediamo che lì a tenere banco ci sono personaggi che secondo il dizionario italiano dovrebbero essere definiti puttanieri, cioè c'è nel dizionario, uso questa parola, ma quindi è evidente che questo diventa scandaloso, no? Questo diventa scandaloso, ma sembra che non si... Ora, il Snitzer metteva il dito e mette il dito su una piaga sociale, forse non bisognerebbe usare l'imperfetto, ma il tempo presente. Anche perché il personaggio poi che dovrebbe essere poi il più scandaloso di tutti, il signor Dorstey, non è poi così è pur sempre un mercante d'arte al quale piace il bello, quindi. Ora, la viennese signorina Else è una ragazza altera, dice Snitzer, e appassionata, che mentre si trova in vacanza sulle Alpi, sulle Dolomiti, a San Martino di Castrofa ci sarete stati, riceve una lettera espressa dalla madre, la quale con un tono mellifluo e patetico, tipico di quello che abbiamo chiamato il familismo morale, la coinvolge nella tragedia che sta vivendo il padre, noto avvocato viennese, e che ha commesso un reato. Si è impossessato del patrimonio di un minore, del quale è il tutore, per pagare i suoi debiti di gioco, tanto al tavolo delle carte quanto in borsa, perché è un giocatore. Che hanno questi debiti da tempo messo sul lastrico la pur facoltosa famiglia di Else, per cui immediatamente il padre deve entrare in possesso di una somma di denaro, 30.000 fiorini, che deve restituire ad un certo signor Fiala, è un soprannome, dottor Fiala, pena l'arresto. Ora, la madre invita esplicitamente Else a, come potremmo dire, vendersi, tra virgolette, perché per avere in prestito questi soldi, cioè in modo da evitare lo scandalo e in modo da salvare il padre dalla galera. Naturalmente le indica anche il signore al quale dovrebbe chiedere il prestito, l'utilizzatore finale, si direbbe oggi, perché sa che questo signore, già di una certa età, ma affascinante anche, il signor von Dorsey, sa che è attirato da questa giovane fanciulla, quindi... cominciamo a leggere questo romanzo, del quale a noi interessa soprattutto capire come avviene la costruzione formale del testo, come esplicita la sua azione il cosiddetto rasoio di Snitzler, differenziando nettamente con un taglio netto, con un colpo di rasoio, sostiene Snitzler, di vari tipi di linguaggio, cioè quello dell'interiorità disinibita, quando Else commenta, quello dell'immaginario illusorio, quando Else immagina come potrebbe essere la sua vita, e quello dell'azione reale, perché succede qualche cosa intorno a lei, e quello spesso ipocrita dettato dalle convenzioni sociali. Quindi lasciamoci trascinare in un'altra inquietante avventura filologica. Non è facile da leggere il testo della signorina Elfe, ma vabbè, noi ci proviamo. Oggi con i tempi che corrono, ciò che verrà chiesto alla signorina Else come contropartita, e lo vedremo poi prossimamente dopo le vacanze, non è poi così inquietante. Oggi qualunque signorina Else avrebbe sicuramente, però la signorina Else non è una qualunque signorina, è una metafora che naturalmente riflette, no? Su come sia paradossale il mondo nel quale vive. Davvero, Else, non vuoi più giocare? No, Paul, non me la sento più, ciao. Arrivederla, signora Moore. Else, la prego, mi chiami signora Cissi, o meglio, ancora semplicemente, Cissi. Arrivederla, signora Cissi. Ma Else, come mai se ne va così presto? Abbiamo ancora 2 ore buone prima del dinè. Faccia pure il suo singolo con Paul, signora Cissi. Oggi con me non c'è proprio da divertirsi. La lasci stare, signora Moore. È sgarbata oggi, si è svegliata male. A proposito, Else, lo sai che il malgarbo ti sta d'incanto? E più ancora il rosso del tuo maglioncino. Ti auguro di trovare maggior grazia nel blu. Ciao, Paul. Niente male come uscita di scena. Speriamo che quei due non pensino che io sia gelosa. Sono pronta a giurare che tra il cugino Paul e Cissi Moore c'è qualcosa, ma niente al mondo mi lascia più fredda. Ora mi giro, li saluto, ancora con un cenno e un sorriso, ho un aspetto garbato, adesso, santo cielo, han già ripreso a giocare. Veramente io gioco meglio di Cissi Moore, e anche Paul non è che sia proprio un matador. È un bel tipo però, con quel colletto aperto e quel viso da ragazzaccio. Se solo fosse un po' meno affettato. Sta tranquilla, zia Emma, non è il caso di aver paura. Che serata stupenda. Oggi sarebbe stato il tempo ideale per una gita al rifugio Rosetta. Il Cimon che si erge nel cielo è davvero superbo. Ci saremmo messi in marcia alle 5 del mattino. All'inizio sarei stata male, come al solito, ma poi mi passa. Non c'è niente di più delizioso che camminare nella luce dell'alba. L'americano senza un occhio, la sua, la Rosetta, somigliava a un pugile. Può darsi che l'occhio gli sia saltato via durante un incontro. Non mi dispiacerebbe sposarmi in America, ma non con un americano. Oppure mi sposo un americano, ma poi ci stabiliamo in Europa. Villa in Riviera, scalinata di marmo che scende nel mare, io nuda, sdraiata sul marmo. Quanti anni sono passati da che siamo stati a Mentone? 7, 8, avrò avuto 13 o 14 anni già, ma a quel tempo le nostre condizioni erano decisamente migliori. Che sciocchi siamo stati a rinviare la gita, a quest'ora saremmo comunque già tornati. Quando alle 4 sono andata al tennis, l'espresso che mamma mi ha annunciato nel telegramma non era ancora arrivato, chissà se adesso c'è. Avrei potuto benissimo giocare un altro set. Perché quei due giovani mi salutano? Non li conosco per niente. Sono in albergo da ieri. In sala da pranzo hanno il tavolo a sinistra, vicino alla finestra, quello dove prima c'erano gli olandesi. Sono stata poco garbata nel ringraziare? O addirittura altezzosa? Ma no, che non sono altezzosa. Come diceva Fred, riaccompagnandomi a casa dal Coriolano, Coriolano è un'opera, andate a documentarvi, ci sono molte citazioni. Allegra, no, altera. Lei, Else, è altera, non altezzosa. Che bella parola. Le belle parole sono la sua specialità. Perché sto camminando così adagio? Che la lettera della mamma in realtà mi faccia paura? Beh, non dirà certo niente di gradevole, un espresso. Forse devo tornare a casa, povera me. che vita mi tocca fare, nonostante il mio maglioncino rosso e le calze di seta, tre paia, la parente povera invitata dalla zia ricca, sono sicura che si è già pentita. Devo scrivertelo nero su bianco, cara la mia zia, che non mi sogno neanche di pensare a Paul. Purtroppo non penso a nessuno io, non sono innamorata, non amo nessuno, non sono mai stata innamorata in vita mia, neanche di Albert, benché per 8 giorni di seguito mi sia illusa di sì. Credo di non essere capace di innamorarmi. È veramente strano, perché sono sensuale, su questo non ho dubbi, ma anche altera e sgarbata, grazie a Dio. Forse soltanto a 13 anni sono stata innamorata davvero di quel Van Dyck, che è un pittore, anche della Bé de Grieux, che invece è un personaggio letterario, andate a cercarlo, e persino della Renard, La Volpe, il libro della Volpe. E dopo, a 16 anni, no, quella fu una bazzecola. Ma perché rimuginare sul passato? Mica sto scrivendo le mie memorie, non tengo neanche un diario come fa Berta. Fred mi è simpatico, niente di più. Forse se fosse più elegante. È vero che sono proprio una snob. Anche papà ne è convinto e mi prende in giro. Ah, caro papà, quanti pensieri mi dai. Chissà se ha mai tradito la mamma. Sono sicura di sì. E più di una volta anche. Non è un'aquila la mamma. Non ha la più pallida idea di come sono fatta, come molti altri del resto. Fred, ma sì, giusto un'idea per l'appunto. Serata divina, che aspetto festoso l'albergo. A tutta gente che sta bene, questa. Lo si sente, gente senza preoccupazioni, come me per esempio. Peccato, io sarei nata per una vita spensierata. Che bello sarebbe, peccato. Sulla vetta del Cimon è sospeso un chiarore rossastro di una bellezza tale che vi invoglia di piangere. Ah, perché bisogna tornare in città? Buonasera signorina S, i miei rispetti signora, viene dal tennis? Se lo vede perché me lo domanda. Sì signora, abbiamo giocato per quasi 3 ore e lei signora va ancora a passeggio? Sì, la mia solita passeggiata serale verso il Roller è una strada molto bella che si snoda fra i patri, fra i prati, e di giorno è quasi troppo assolata. È vero, i prati da queste parti sono magnifici, specialmente quando li guardo dalla mia finestra al chiaro di luna. Buonasera signorina Else, i miei omaggi signora. Buonasera signor Von Dosre. Viene dal tennis signorina Else? Che occhio signor Von Dosre. Non mi prenda in giro, Else. Perché non dice signorina Else? La racchetta le dona talmente che, volendo, potrebbe anche portarla come un gioiello. Asino. A una frase del genere non rispondo neppure. Abbiamo giocato tutto il pomeriggio. Purtroppo eravamo solo in 3. Paul, la signora Moore e io. Un tempo ero anch'io un accanito giocatore di tennis. E adesso non più? Ormai sono troppo vecchio per queste cose. Vecchio lei. Conoscevo uno svedese di 65 anni che giocava ogni sera dalle 6 alle 8 e l'anno prima aveva addirittura partecipato a un torneo. Io, grazie al cielo, non ho ancora 65 anni, ma purtroppo non sono neanche svedese. Perché quel purtroppo? Chissà che spiritosaggine crede di aver detto. Sorrido gentilmente e me ne vado subito, la cosa migliore. I miei rispetti, signora. Arrivederla, signor Von Dorstey. Che inchino profondo e che sguardo. Davvero pesce lesso. Che io l'abbia offeso paragonandolo allo svedese di 65 anni. Beh, se anche fosse, pazienza. Questa signora la chiamerei la signora malinconica. Deve essere una donna infelice, sicuramente vicina ai 50. A giudicare dalle borse sotto gli occhi si direbbe che abbia pianto moltissimo. Avere la sua età deve essere orribile. Il signor Von Dorsday le dimostra un certo interesse. Ecco che le si mette al fianco. È ancora un bell'uomo con quella barbetta brizzolata, ma simpatico non di certo. Si dà un grande affare per tenersi su. A che le giova il suo salto di gran classe, signor Von Dorsday? È chiaro che un tempo il suo nome era un altro, Ecco che arriva la figlia di Cissi con la sua governante, che amore di bambina. Ciao Frizzi, bonsoir mademoiselle, vous allez bien? Merci mademoiselle, et vous? Che cosa vedo? Frizzi ha un vero bastone da, hai un vero bastone da montagna. Hai per caso intenzione di scalare il Cimon? No, non posso, non mi ci lasciano andare così in alto. Vedrai che l'anno prossimo ti daranno il permesso. Ciao piccolina, a bientôt mademoiselle, bonsoir mademoiselle. È carina la ragazza, non si capisce proprio perché faccia la governante. È per di più in casa di Cissi. Che amaro destino. Oddio, e se capitasse anche a me? No, sono sicura che saprei trovare qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio? Serata incantevole. L'aria è come champagne, diceva ieri il dottor Waldberg. E avantieri un altro ha detto la stessa cosa. Perché con questo tempo stupendo la gente non si muove dalla hall? Mistero. Che siano tutti quanti in attesa di una lettera espresso? Il portiere mi ha già vista. Se ci fosse un espresso per me l'avrebbe portato qui immediatamente. Dunque non c'è, io ti ringrazio. Andrò a sdraiarmi un po' prima di cena. Perché Cissi la chiama Diné? È una stupida posa. Stanno bene insieme, Cissi e Paul. Ah, sarei più contenta se la lettera fosse già qui. Va a finire che arriva durante il Diné e se per caso non arriva passerò una notte agitata. Anche la notte scorsa ho dormito malissimo. È naturale, si avvicinano i miei giorni e infatti ho le solite fitte alle gambe. Prenderò una bustina di Veronal. Ma no, che non ci faccio l'abitudine. Non devi preoccuparti per questo, caro Fred. Quando penso a lui gli do sempre del tu. Bisognerebbe provare tutto, anche l'hashish. Il guardamarina Brandel si è portato dell'hashish dalla Cina, se non sbaglio. Che si fa con l'hashish? Lo si beve? Lo si fuma? Dicono che procuri visioni spettacolose. Brandel mi ha invitata a bere o a fumare hashish con lui. È un tipaccio, Brandel. Niente male, però. Mi scusi, signorina. Una lettera per lei. Il portiere, ci siamo. È arrivata. Ora mi giro con la massima disinvoltura. Non potrebbe essere una lettera di Caroline o di Berta o di Fred o di Mr. Jackson? Grazie mille. No, è proprio della mamma, un espresso. Perché non ha detto subito che era un espresso? Per aprirlo aspetto di essere in camera, così me la leggo con calma. La marchesa italiana, come sembra giovane nella penombra, 45 li ha di sicuro. Dove sarò io, 45 anni? Forse già morta, mi auguro di sì. Mi sorride, come sempre, con grande gentilezza. Le cedo il passo, faccio un piccolo cenno col capo. Non voglio dare l'impressione di sentirmi particolarmente onorata se una marchesa mi sorride. Buonasera, ha detto buonasera. Adesso sono obbligata a fare almeno un inchino. Era troppo profondo, ma è talmente più vecchia di me. Ha un portamento magnifico. Sarà divorziata? Anch'io ho un bel portamento, eppure lo so. Certo, la differenza è tutta lì. Al fascino di un italiano potrei non resistere. Peccato che quel Bruno con la testa d'antico romano sia già ripartito. Ha tutta l'aria del filibustiere, diceva Paul. Oddio, io non ho niente contro i filibustieri, anzi, beh, eccomi arrivata. 77. È un numero fortunato. La camera è carina, legno di cembro, là c'è il mio castoletto, ma davanti a Paul... Dirò che non è vero, in realtà è un timido Paul, un medico, per di più ginecologo, forse proprio per questo. L'altro giorno nel bosco, quando eravamo parecchio avanti agli altri, poteva anche permettersi di essere più intraprendente, ma gli sarebbe andata male. Con me nessuno è mai stato davvero intraprendente, se non forse 3 anni fa. Quel tipo nel bagno, intraprendente, no, solo volgare, bello però. L'Apollo del Belvedere, non che allora lo abbia capito fino in fondo, per forza, a 16 anni, divino il mio prato, mio, se si potesse prenderlo e portarcelo a Vienna, nebbia leggera, autunno, tutto sommato sì, il 3 settembre in alta montagna, insomma, signorina Else, non vuol proprio decidersi a leggere la lettera? Non è affatto detto che si tratti di papà? Non potrebbe essere qualcosa che riguarda mio fratello, che si sia fidanzato con una delle sue fiamme, con una corista o una guantaia, no, è troppo furbo per fare una cosa del genere. Non che di lui io sappia granché in realtà. Quando avevo 16 anni e lui 21, per un periodo siamo stati veramente amici, mi raccontava molte cose di una certa lotte, poi tutto a un tratto ha smesso, quella lotte deve avergli fatto del male, non so bene che cosa, e lui da allora non mi racconta più niente. Ecco la lettera in mano, e neanche mi sono accorta di aver aperto la busta. La leggerò seduta sul davanzale della finestra, ma devo fare attenzione a non cadere di sotto. Riceviamo da San Martino la notizia di un increscioso incidente accaduto all'hotel Fratazza. La signorina Else T., una stupenda ragazza di 19 anni, figlia del noto avvocato, naturalmente direbbero che mi sono ammazzata a causa di un amore infelice o perché ero incinta. Amore infelice, no, per carità. Bambina mia. Così, con questo vezzeggiativo, bambina mia, vedete che Stitzel sta con il suo rasoio nella testa di Else, no? Che ne preannuncia l'ambiguità, inizia la lettera espressa della madre che Else si apprenda con una certa preoccupazione a leggere, e noi fra poco la leggeremo insieme a lei. Adesso, nel frattempo, dobbiamo, come abbiamo preannunciato, fare conoscenza con Marsilio Mainardini, detto Marsilio da Padova, che ha scritto il trattato politico più significativo del Medioevo e anche di tutta l'età moderna, molto citato in età contemporanea, intitolato Defensor Pacis, il difensore della pace, pubblicato a Parigi nel 1324. E su questa strada incontriamo altre tre figure importanti: Albertino Mussato, Dante Alighieri, che continua a viaggiare insieme a noi, e Giovanni da Parigi, che contribuiscono alla formazione culturale di Marsilio. Guardate sul punto 4 del repertorio. Marsilio Mainardini è nato a Padova intorno al 1275, in una famiglia di giudici e di notai. Studia nell'università padovana sotto la guida di Albertino Mussato. Chi è? È l'esponente più importante del cosiddetto pre-umanesimo padovano. Marsilio studia medicina, così come Stitzler, e si dedica alla filosofia naturale sperimentale. E la sua formazione culturale è di impronta aristotelico-averroista, perché l'Università di Padova, dopo quella di Parigi, è il secondo centro più importante dell'averroismo latino, no? Di cui abbiamo studiato il pensiero, ricordate? E abbiamo incontrato Sigeri di Brabante. E difatti il pensiero di Marsilio si sviluppa partendo dalla teoria averroista della doppia verità, che è incentrato quindi sulla netta separazione. Il concetto della doppia verità Marsilio lo utilizza sul piano della politica, sulla netta separazione tra la realtà spirituale, cioè della fede governata dalla Chiesa, e quella temporale, politica e laica, governata dallo Stato. Quindi potremmo dire libera Chiesa e libero Stato, come ha detto Cavour 500 anni dopo, no? Questo è il concetto che comincia di qui. Ora, la realtà spirituale e quella temporale, sostiene Marsilio, sono due situazioni che non sono in rapporto dialettico tra loro, no? Però abbiamo, il Medioevo finora ha messo in rapporto dialettico queste due situazioni. Cioè, tutto il campo della realtà fisica e politica è temporale, e la pretesa della curia papale, afferma Marsilio, di invadere questo campo non può che creare discordie e disastri per la società civile e per la comunità dei credenti, che non può, alla luce della letteratura dei Vangeli, essere considerata uno Stato. Ecco dove sta l'errore, dice Marsilio, quello di considerare la comunità dei credenti come se fosse uno Stato aderente ad uno Stato. Il mio regno non è di questo mondo, no? Afferma Gesù di fronte a Pilato. Quindi Se la curia papale, sostiene Marsilio, vuole guidare la Chiesa secondo i dettami del Vangelo, deve curare esclusivamente il campo della realtà spirituale. E a questo proposito, anche Dante Alighieri partecipa di questa idea, di questo pensiero. E Dante, anche lui afferma questi principi delle sue opere politiche, il Convivio e il De Monarchia, nelle quali Dante afferma che la persona deve aspirare alla felicità temporale e alla felicità eterna. E per questo, scrive Dante nel De Monarchia, sono necessarie alla persona due guide in relazione al suo duplice fine, cioè il Sommo Pontefice che, secondo la verità rivelata, conduca gli esseri umani alla vita eterna, e l'imperatore che, secondo gli insegnamenti dei filosofi, qui c'è molto di Platone in Dante, indirizzi il genere umano alla felicità di questa vita. Anche per Dante, quindi, la divisione tra i due poteri è netta e distinta, e l'imperatore è vincolato al rispetto formale dell'autorità spirituale, perché la deve rispettare, ma è svincolato dal potere ecclesiastico nelle scelte politiche, ed è responsabile della pace e della giustizia sociale, secondo l'insegnamento dei filosofi. Quindi Dante ha fatto proprio il concetto, vedete, della soggettività e della volontà di Guglielmo di Ockham. E nella Divina Commedia, difatti, guardate, il grande protagonista è, ancor prima di Dio, la singola persona. Il protagonista della commedia, della Divina Commedia di Dante, è la lettrice e il lettore. Cioè, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai e quella persona che comincia a leggere, è la persona che comincia a leggere che si ritrova nella selva oscura, no? E comincia un cammino, un tragitto, no? E la singola persona, quindi, che in solitudine lotta contro il male e per salvarsi, per salvare non solo la sua anima, la propria anima nell'altra vita, ma per salvarsi anche nella vita terrena, nella storia, cioè per salvarsi dall'indifferenza culturale e politica, dice Dante. Per cui il compito dell'essere umano, afferma Dante, è quello di partecipare alla costruzione della città terrena, dice anche Sant'Agostino, dice Dante, ed è importante l'emergere, vedete, all'inizio del 300, del concetto di partecipazione, che è il fulcro dell'azione politica e culturale. La politica è partecipazione. Marsilio da Padova, dopo aver fatto tesoro di queste idee all'inizio del 1300, si trasferisce a Parigi, dove alla Facoltà delle Arti incontra e studia con il magister domenicano aristotelico averoista Giovanni da Parigi, altro grande personaggio che è morto nel 1306, il quale sostiene che Aristotele insegna nel suo trattato intitolato Ta Politica, la politica politica, insegna che il potere politico non è mai universale, ma è sempre particolare. Perché, guardate, ogni gesto, tiene Aristotele, ogni gesto che noi facciamo, che la persona fa, è politico. Ogni gesto che noi facciamo incide, no, sulla vita della polis. No? Noi a volte non ci pensiamo. Invece è così, quindi è chiaro che nella politica non c'è niente di universale. C'è sempre qualcosa di particolare. Quindi la Chiesa, però, afferma Giovanni da Parigi, che ha un afflato universale, no? Perché la Chiesa ha un afflato universale in virtù del fatto che la rivelazione ha un valore universale, no? Se ci crediamo. E quindi non può occuparsi del particolare, quindi non deve, alla luce della letteratura dei Vangeli, avere un potere politico concreto, perché la missione della Chiesa, afferma Giovanni da Parigi con questo sillogismo, è quella di occuparsi, di amministrare il messaggio della rivelazione per illuminare il modo di fare politica. Ecco che la Chiesa ha questo compito, ha quello di illuminare, perché ogni gesto che viene fatto da noi sia un gesto rivolto al bene comune e quindi del fare politica. La Chiesa deve suggerire i valori etici, che sono l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Tutti collimano, perché questi sono i valori dell'umanesimo e questi sono anche i valori che dobbiamo coltivare oggi, affinché le scelte sul piano laico, sul piano religioso, sul piano umano, sul piano sociale, ognuno scelga dove li vuole coltivare, ma sono queste, affinché le scelte politiche dei governi si avvicinino all'etica. Il Papa, afferma Giovanni da Parigi, tutti sono in qualche modo inviperiti nei confronti del papato, non ha il francescani, i spirituali, i domenicani, i predicatori, cioè, il Papa non ha diritto, non ha potere temporale sui beni materiali degli individui. La Chiesa ha senz'altro bisogno di beni materiali che deve usare per poter esistere nel mondo, perché sapendo però che questi beni non le appartengono, perché la Chiesa, ferma Giovanni da Parigi, non è un dominio, ma è una comunità, ed è un corpo, è la prefigurazione del corpo di Cristo, e se un Papa è indegno di questo corpo, la comunità lo deve espellere. Ora, il pensiero di Marsilio prende forma sulla base di queste idee, quindi le idee di Guglielmo di Ockham, vedete, di Dante Alighieri, di Giovanni da Parigi, e dopo avere svolto un'intensa attività di insegnamento, dal 1312 al 1314 riveste la carica di rettore alla Facoltà delle Arti a Parigi, quindi vedete, un personaggio importante. E quando scoppia il conflitto del quale siamo al corrente tra il Papa avignonese Giovanni XXII, che conosciamo bene, e Ludovico il Bavaro, l'imperatore, anche Marsilio, come Guglielmo di Ockham, Michele da Cesena, Dante Alighieri, prende posizione a favore dell'imperatore. Ora, l'autorità del Papa non è più in grado di contrastare, vedete, una coalizione intellettuale così prestigiosa. Marsilio da Padova, Giovanni da Parigi, Dante Alighieri, Guglielmo di Ockham, Michele da Cesena, veramente un circolo di intellettuali, quindi l'autunno del Medioevo produce questi frutti. E Giovanni XXII, per giunta, commette una serie di errori anche, proprio per rispondere, perché lui si rende conto che questi personaggi non hanno tutti i torti, anzi hanno ragione, però è evidente che lui deve operare, no? per difendere lo Stato Pontificio, per fare il suo lavoro da finanziere. Commette una serie di errori, intanto scomunica tutti i francescani spirituali, e quando poi tutti sono scomunicati alla fine, ora, poi nel 1320, nessuno ci fa più caso, perché, ora, va al comune mezzo gaudio, quindi poi nel 1329 fa bruciare pubblicamente dal suo legato Bertrando dal Poggetto, il quale lo aveva sconsigliato molto a fare un gesto del genere, il testo del De Monarchia di Dante, mentre due anni prima, nel 1327, aveva mandato pubblicamente al rogo il testo del Defensor Pacis, che Marsilio da Padova aveva pubblicato a Parigi nel 1323. Questo lo abbiamo salvato, molti lo conoscete. E questi gesti non hanno fatto altro che accrescere l'interesse invece su queste opere, come sempre succede, no? Lo sapete. E Marsilio, in questa occasione, sotto la minaccia della condanna ecclesiastica, per non finire a rogo anche lui, oltre al suo libro, fugge da Parigi e si rifugia anche lui a Monaco di Baviera, presso l'imperatore Ludovico il Bavaro, e lì muore nel 1342 o nel 1343. Vedete, questi personaggi citati hanno il merito di aver definito la politica come atto di partecipazione. Cominciano a prendere in considerazione il popolo, che purtroppo è ignorante e beota, e bisognerebbe invece risollevarne, no, la cultura, perché è il popolo che deve decidere. No? Quindi il popolo nei confronti dell'imperatore e anche nei confronti del Papa, degli ecclesiastici, cioè il popolo di Dio che deve decidere, il popolo governato che deve decidere, ha una sovranità. Non usano ancora questo termine in modo esplicito, ma vedete che cominciano a maturare questi concetti. E la partecipazione, quale di queste parole, adesione, complicità, condivisione, presenza, o quale altra mettereste per prima accanto al termine partecipazione? Beh, scrivetela. Scrivere è partecipare. A quali esperienze della vita pubblica avete deciso di partecipare? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Il Defensor Pacis, il difensore della pace, è ritenuta l'opera di filosofia politica più importante del Medioevo, una delle più importanti di questa disciplina, e afferma che il fondamento della legge si basa sul concetto di pace, perché la pace è il valore indispensabile per la prosperità dello Stato, in quanto la pace è la condizione essenziale per svolgere un'attività umana rivolta al bene comune. Invece, dice Marsilio, qui tutte le questioni si risolvono con la guerra. Ecco, questo è paradossale, no? Bisogna invece che tutte le questioni vengano risolte con trattative di pace, pacifiche. Guardate sul punto 5 del repertorio, il Defensor Pacis è un'opera laica, chiara, priva di retorica, potremmo dire moderna, così viene considerata, e per un certo numero di aspetti un'opera ancora attuale. Secondo Marsilio, la necessità dello Stato non discende più da finalità etico-religiose, ma dalla natura umana, che va alla ricerca di una vita che lui definisce sufficiente, satis superque, cioè soddisfacente, cioè adeguata alle necessità materiali e spirituali. Ed è da questa esigenza prettamente umana che nascono le varie comunità, dalla più piccola alla più grande e complessa, che è lo Stato, per cui è necessario un ordinamento, la legge è uguale per tutti, che assicuri la convivenza. Vedete, entra in incubazione il concetto di Costituzione, anche perché la cosa scandalosa era che c'era una legge apposta per il popolo e c'era una legge apposta per gli ecclesiastici, che naturalmente cioè un tribunale ecclesiastico che naturalmente passava sopra tutta una serie di questioni che invece un tribunale normale avrebbe condannato, mentre poi c'erano i tribunali ecclesiastici per condannare le idee. Quindi tutta una serie di aberrazioni dal punto di vista del diritto anche nei confronti di quello che era il diritto romano, il diritto Cicerone, no? Quindi è chiaro che scrive Marsilio, e vediamo questo frammento che è interessante, il fatto che un individuo sia sacerdote, contadino o muratore non deve avere alcuna importanza agli occhi di chi lo sta giudicando, così come non deve avere importanza per il medico il mestiere del paziente. La pretesa quindi delle autorità di gestire la giustizia a seconda che la persona imputata sia o non sia un ecclesiastico è un vero e proprio sopruso. Cioè una cosa sono gli obblighi civili che ognuno di noi ha verso lo Stato e un'altra cosa i doveri spirituali che abbiamo nei confronti di chi ci ha messo al mondo. I primi hanno a che vedere con la legge, i secondi con l'anima, guai a confondere gli uni con gli altri. Ora Marsilio definisce le finalità dello Stato con tre termini chiave rappresentativi. Finalità civili, contingenti e storiche. E alla base dell'ordinamento ci deve essere la volontà comune dei cittadini, che è superiore a qualsiasi altra volontà. Secondo lui, a comandare deve essere solo il popolo, cioè la sovranità appartiene o dovrebbe appartenere al popolo, o per meglio dire, però bisogna fare un'analisi, perché purtroppo il popolo è in una condizione miseranda, quella parte del popolo da lui chiamata pars valentior, che in quanto a saggezza è meglio dotata rispetto della plebe incolta. E quindi compito dello Stato, scrive Marsilio, e questa è la parte che a noi interessa di più di quest'opera, che interessa tuttora, tutt'oggi, è quindi quello di allargare il più possibile la pars valentior, cioè il gruppo sociale dei più saggi. No? E qui si rifà la Repubblica di Platone, che cita molte volte naturalmente, no? Combattendo contro l'ignoranza, estendendo a tutti l'obbligo di studiare le discipline del trivio, grammatica, retorica e dialettica, per imparare a parlare bene, a leggere bene, a scrivere bene, e del quadrivio, aritmetica, geometria, astronomia e musica. Queste discipline devono diventare obbligatorie per tutti, quindi vedete che c'è una lungimiranza notevole, perché ci vorrà un po' di tempo perché queste idee entrino poi in atto, bisogna aspettare il secolo scorso, il defensor pace. Cioè per diminuire, afferma Marsilio, le possibilità che hanno certi poteri, e lui allude al potere curiale, di plagiare gli animi più ignoranti, e questo è un tema sempre attuale, no? Voi capite che oggi non sono tanto, lui allude al potere curiale, oggi non è tanto il potere curiale, ma se pensate, no, all'analisi che si sta facendo sui media, sulla televisione in particolare, cioè se aumentano i sondaggi quando si parla di politica, chi appare di più in televisione vuol dire che qualcosa non funziona, dice Marsilio, no? Cioè vuol dire che è evidente che bisogna quindi diminuire le possibilità che hanno certi poteri di plagiare gli animi dei più ignoranti. E questo è un concetto che vale oggi, questa sera, vale. Marsilio ritiene che l'autorità politica non discende da Dio, tantomeno dal Papa, ma dal popolo sale. E in quest'ottica egli propone che i vescovi vengano eletti da assemblee popolari e che il potere del Papa sia subordinato a quello del Concilio e quindi non sia un potere teocratico ma sia sinodale, sinodos, cioè camminare insieme, decidere insieme. Ora se ne sta parlando oggi nella Chiesa, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, di questi concetti. Ora, il giudizio di Marsilio sulla curia papale è molto negativo e lo manifesta con grande crudezza di linguaggio anche nella sua opera, perché è chiaro che lo scontro, vedi, che tra questi personaggi, cioè quindi tra l'intelligenza dell'umanesimo e il papato, è uno scontro vivace. Ora, la vita sufficiente, dice Marsilio nella sua opera, questo è un altro concetto chiave del Defensor Pacis, Marsilio scrive, cioè, che cosa ci vuole perché la vita sia sufficiente. Guardate cosa scrive: per rendere la vita sufficiente ci vuole un adeguato salario, una buona fortuna, no? E per fortuna intende il carattere, cioè, una soddisfacente salute, una valente educazione, una aggraziata immagine. Aggraziata immagine non vuol dire andare dal chirurgo plastico, vuol dire avere delle buone maniere nei confronti degli uni con gli altri e un affetto condiviso. Vedete, abbiamo fatto una sintesi di quello che c'è, che è un programma politico, vedete, molto semplice, ma molto semplice, il rasoio di Occam, no? Siamo, no, nel rasoio di Occam qui, no? Ebbene, voi come mettereste in ordine di importanza questi elementi? Cioè, componete per iscritto il catalogo dei sufficienti, ragionateci sopra, perché evidentemente che poi quando abbiamo bisogno di gestire delle risorse, perché voi andrete a governare, perché insomma, siete gli unici degni di poterlo fare, perché seguono la cioè, è dall'alfabetizzazione che nasce il partito, non è il partito che fa l'alfabetizzazione, direbbe Lenin, ora dico così per dire, ma voglio dire, ma è il... E quindi è chiaro che quando dobbiamo investire dobbiamo fare scegliere delle priorità o perlomeno dividere le risorse che noi abbiamo in un determinato modo, perché tutti dobbiamo fare politica, perché la politica è l'unica disciplina utile per vivere, dice Aristotele nel suo comincia così il suo trattato, per vivere nella polis, e quindi, e così dice Platone nella Repubblica. Quindi è chiaro, e Marsilio naturalmente nel Defensor Pacis, che è un trattato di politica ancora attuale, fa il programma. Ora, attenzione, quindi componete il vostro catalogo dei sufficienti, rifletteteci sopra, per allenarvi quando sarete ministre e ministri. Con la guida della città di Siena e navigando in rete, pure non ci vuole tanto ad arrivare a Siena, andate ad osservare l'affresco dipinto da Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339, intitolato Le allegorie del buono e del cattivo governo e i loro effetti, che si trova su una delle pareti della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico della città di Siena, della città del Palio. Ora, questo dipinto è un manifesto che contiene le idee enunciate dal Defensor Pacis di Marsilio da Padova. Andate ad osservarlo, perché c'è anche naturalmente un manifesto che è un'opera d'arte, è lì e lo vedete, e quest'opera d'arte nasce nella testa di Ambrogio Lorenzetti perché si è letto quest'opera e naturalmente l'ha rappresentata. Chissà come la signorina Este metterebbe in ordine i vari elementi del catalogo dei sufficienti. Credo che dopo aver letto la lettera della mamma, la signorina Este si metterà in un certo senso a fare questo esercizio, ma l'esercizio che fa lei diventa a poco una tragedia. Ma andiamo avanti a leggere la lettera, l'espresso che arriva. Bambina mia, prima voglio vedere la chiusa. Te lo ripeto ancora una volta, mia buona e cara bambina, non essere in collera con noi, mille, per l'amor di Dio, non si saranno mica ammazzati, no, lui mi avrebbe telefonato. Bambina mia, sono desolata di guastarti tutto a un tratto le tue belle vacanze, come se non fossi ahimè sempre in vacanza, con una notizia tanto sgradevole. Lo stile della mamma è veramente atroce, ma dopo matura riflessione mi sono persuasa di non avere altra scelta. Insomma, per arrivare al dunque, la situazione di papà si è fatta critica, non so più che fare, non so come venirne fuori, perché la fa tanto lunga? Si tratta di una somma relativamente irrisoria, 30.000 fiorini, una somma irrisoria, che dobbiamo procurarci nel giro di 3 giorni, altrimenti tutto è perduto. Per l'amor di Dio, che cosa vuol dire? Figurati, piccola cara, che il barone Oening, come il procuratore di Stato, ha convocato papà nel suo studio stamattina presto. Lo sai anche tu che il barone non solo apprezza molto papà, ma addirittura gli vuol bene. Un anno e mezzo fa, quando come ora eravamo a un pelo dalla catastrofe, ha parlato di persona con i principali creditori di papà, e così per merito suo all'ultimo momento la faccenda si è sistemata, ma questa volta se non si trova il denaro non c'è assolutamente via d'uscita, e a parte il fatto che noi tutti saremmo rovinati, lo scandalo sarebbe inaudito. Immagina un avvocato, un celebre avvocato, il quale, no, non riesco neanche a scriverla una cosa simile, continuo a sforzarmi di non piangere. Tu che sei così intelligente, bambina mia, sai bene che per nostra disgrazia ci è già capitato altre volte di trovarci in situazioni simili, da cui siamo sempre usciti grazie all'intervento dei familiari. Ultimamente si è trattato addirittura di 120.000 fiorini, ma in quella circostanza papà ha dovuto sottoscrivere una dichiarazione che non avrebbe mai più chiesto l'aiuto dei suoi parenti, e in particolare quello dello zio Bernard. Avanti, continua, dove vuoi arrivare? E io che c'entro? L'unico a cui eventualmente si potrebbe ancora pensare è lo zio Victor, che però è in viaggio purtroppo, non so se a Capo Nord o in Scozia, se la passa bene quel verme, e almeno per il momento è assolutamente irraggiungibile. Sui colleghi, soprattutto sul dottor Schnitzler, l'autore forse gioca su se stesso, che già più volte si è prodigato per tirare papà fuori dai pasticci. Signore Dio, a che punti siamo arrivati? Non si può più far conto da quando si è risposato. E allora si può sapere che cosa volete da me? È per questo che la tua lettera, piccola cara, nella quale tra gli altri nomini Dorsday, che alloggia con te al fratazza, ci è veramente sembrata un segno del destino. Lo sai anche tu che in passato Dorsday veniva molto spesso da noi, ma così spesso non direi. Ed è un puro caso che negli ultimi 2 o 3 anni si sia fatto vedere più raramente. Sembra che sia legato a doppio filo con una donna che, è detto tra noi, non è certo un tipo finissimo. Perché è detto tra noi? Tutti i giovedì al Residence Club papà fa con lui la sua partita whist, e lo scorso inverno, difendendolo in una causa contro un altro mercante d'arte, gli ha fatto recuperare una discreta sommetta. Tra l'altro, perché non dovrei dirtelo, già una volta in passato Dorsey ha aiutato papà, questo me l'ero immaginato. Si è trattato di una sciocchezza allora, 8.000 fiorini, ma in fin dei conti neanche 30.000 sono per Dorsey una gran somma. Per questo ho pensato che tu potresti essere così cara da parlare con lui. Cosa? In fondo per te ha sempre avuto un debole, non me ne sono mai accorta. Mi accarezzava le guance quando avevo 12 o 13 anni. Ti sei fatta una signorina ormai, e siccome per fortuna dopo gli 8.000 fiorini papà non lo ha più avvicinato, vedrai che questo atto di amicizia, Dorsey, non vorrà rifiutarcelo. Dicono che ultimamente abbia guadagnato 80.000 fiorini con la sola vendita di un Rubens in America. Di questo, come ovvio, non devi far parola, li prendi per un'oca, mamma. Di tutto il resto, invece, parli pure con la massima sincerità. Se ti sembra opportuno, puoi anche dirgli che papà è stato convocato dal barone Hönig e che con 30.000 fiorini si eviterebbe il peggio, non solo per ora, ma, se Dio vuole, per sempre. Lo credi davvero, mamma? Il processo Herbesheimer, infatti, che si presenta sotto splendidi auspici, farà di sicuro guadagnare a papà 100.000 fiorini, ma è chiaro che in questa fase non si può chiedere nulla alla famiglia Herbesheimer. Ti prego dunque, bambina mia, parla con Dorsey. Ti assicuro che non c'è niente di male. Certo, papà avrebbe potuto anche telefonargli. Abbiamo pensato seriamente a questa soluzione, ma si sa, piccola mia, che parlare di persona è tutta un'altra cosa. Il denaro dovrà essere rimborsato il 6 a mezzogiorno. Il dottor F... E chi è il dottor F? Ah già, fiala. È inesorabile. Naturalmente i rancori personali hanno avuto la loro parte, ma trattandosi sfortunatamente del patrimonio di un minore, per l'amor del cielo, papà, che cosa hai combinato? Questa volta non c'è modo di opporsi, e se alle 12 del giorno 5 il denaro non viene recapitato nelle mani di Fiala, sarà emesso il mandato di cattura, che Hönig, appunto, si è impegnato a tenere in sospeso fino ad allora. Dorsey dovrebbe perciò spedire un telegramma alla sua banca con l'ordine di versare il denaro al dottor F. Se lo fa, siamo salvi. In caso contrario, Dio solo sa cosa potrà succedere. Credimi, tesoro, tu non ci rimetti niente. Papà all'inizio aveva qualche scrupolo e ha perfino fatto ancora dei tentativi in due diverse direzioni, ma poi è tornato a casa in preda alla disperazione. Che davvero papà sia capace di disperarsi? Non tanto forse a causa del denaro, quanto piuttosto perché la gente si sta comportando con lui in maniera ignobile. Uno dei due a cui papà si è rivolto è stato un tempo il suo miglior amico. Immagini certo di chi sto parlando, non immagino assolutamente nulla. Papà di migliori amici ne ha avuti tanti e in realtà nessuno. Papà è tornato a casa stanotte a luna e adesso sono le 4 del mattino. Grazie a Dio si è finalmente addormentato. Se non si svegliasse più, sarebbe per lui la cosa migliore. Appena possibile andrò io stessa alla posta e spedirò questa lettera per espresso, in modo che la mattina del 3 tu dovresti riceverla. Come ci è arrivata la mamma un'idea simile? Sono cose in cui di solito non riesce a spiegarsela. Ti supplico dunque, parla immediatamente con Dorsey e subito dopo manda un telegramma per farci sapere com'è andata, ma per l'amor del cielo, zia Emma non deve accorgersi di nulla. È già abbastanza triste che in un simile frangente non ci si possa rivolgere alla propria sorella, ma nel mio caso sarebbe peggio che parlare a una pietra. Mia cara, cara bambina, mi dispiace immensamente che tu, giovane come sei, debba essere coinvolta in storie come queste, ma devi credermi, papà è colpevole solo in minima parte. E allora, mamma, di chi è la colpa? Comunque speriamo in Dio che il processo Herbesheimer segni sotto ogni aspetto una svolta decisiva della nostra esistenza. Dobbiamo farcela, non si tratta che di poche settimane. Non trovi che sarebbe una beffa che per questi 30.000 fiorini dovesse succedere una disgrazia? Non penserà seriamente che papà sì, ma l'altra eventualità non sarebbe ancora peggio? Ora chiudo, bambina mia, augurandomi che qualsiasi cosa succeda, tu possa rimanere in vacanza a San Martino almeno fino al 9 o al 10. Per quel che ci riguarda, non c'è alcun bisogno che tu faccia ritorno a casa. Saluta la zia e mi raccomando, sii sempre carina con lei, mia buona e cara bambina. Non essere in collera con noi. Mille, ma sì, questo lo so già. Ah, è così. Dovrei mungere il signor Dorsey. Pazzesco. Com'è che la mamma si figura la cosa? Perché papà non è venuto di persona? Non aveva che da salire su un treno, sarebbe arrivato con la stessa velocità dell'espresso, ma forse sospettando una fuga qualcuno alla stazione lo avrebbe tremendo. Sempre la stessa storia, da 7 anni a questa parte, no, da prima. Come si riesca a tirare avanti un mistero e pensare che in fondo viviamo discretamente. La mamma è davvero formidabile, il cenone per 14 persone lo scorso Capodanno, incredibile. Ma in compenso quante storie per comprarmi 2 paia di guanti da sera. E quando recentemente Rudy ha avuto bisogno di 300 fiorini, poco è mancato che la mamma scoppiasse in lacrime, papà invece sempre di buon umore. Sempre? No, assolutamente no. L'altra sera all'opera, durante le nozze, sono rimasta atterrita. Il suo sguardo era diventato vuoto, all'improvviso completamente vuoto, sembrava davvero un'altra persona, ma poi durante la cena al Grand Hotel è stato di nuovo brillante come non mai. Eccomi qui con la lettera in mano, è una lettera veramente pazzesca. Io parlare con Dorsey, c'è da morire di vergogna, vergogna. Perché? La colpa non è mica mia. E se invece dicessi tutto a zia Emma? No, è assurdo. È probabile che neanche possa disporre di tanto denaro, lo zio è talmente spilorcio. Dio santo, perché non ho soldi io? Perché non ho mai guadagnato niente? Perché non ho imparato niente? Qualcosa ho imparato invece, suono il pianoforte, conosco il francese, l'inglese, persino un po' di italiano, ho frequentato un corso di storia dell'arte e se anche avessi imparato qualcosa di più furbo, a che mi servirebbe? In nessun caso avrei potuto risparmiare 30.000 fiorini. Il tramonto è finito, l'incanto della serata è spezzato, il paesaggio è triste. No, non il paesaggio, la vita è triste. Io sono seduta tranquillamente sul davanzale della finestra e intanto papà sta per essere arrestato. No, mai e poi mai. Non deve succedere, io lo salverò. È semplicissimo in fondo, 2 paroline dette con nonchalance, ma sì, altera come sono, mi verranno spontanee. Signor von Dorsey, avrebbe un minuto da dedicarmi? Ho ricevuto proprio adesso una lettera dalla mamma, sa, al momento si trova in una impasse, anzi, veramente è il papà. Ma certo, signorina cara, con grande piacere. Di quanto si tratta? Se solo non mi fosse così antipatico. E poi ha un modo di guardarmi che... No, signor Dorsey, non c'è niente di lei che mi convinca. Nella sua eleganza, nel suo monocolo, nel suo titolo nobiliare, anziché in quadri antichi potrebbe trafficare in abiti usati. Maese, perché pensi certe cose? Oh, non importa, tanto me lo posso permettere, nessuno me lo legge in faccia. L'aria è come champagne, tra un'ora servono la cena, il dîner, quella Cissi non la posso soffrire. Della sua bambina non se ne occupa affatto. Che vestito mi metto? Quello blu o quello nero? Forse stasera il nero è più attraente. Non sarà troppo scollato? Toilette de circonstance la chiamano nei romanzi francesi. Comunque quando parlo con Dorsey devo essere affascinante. Dopo il dîner con nonchalance, i suoi occhi si tufferanno nella mia scollatura. Che individuo ripugnante. Lo odio. Odio il mondo intero. Deve essere per forza Dorsey? E se parlassi con Paul, se Paul dicesse alla zia che deve pagare un debito di gioco, lei di sicuro gli procurerebbe il denaro? È quasi buio ormai, notte, notte sepolcrale. Quanto mi piacerebbe essere morta, ma che, non è vero affatto. E se scendessi subito e parlassi con Dorsey prima di cena? Oh, che orrore. Paul, dammi tu i 30.000 fiorini, avrai da me tutto ciò che vorrai, ci risiamo. E di nuovo una frase da romanzo, la nobile fanciulla si sacrifica per l'amato genitore e alla fin fine la cosa non le dispiace. Che solenne schifezza, no Paul, non avrai niente da me, neanche per 30.000 fiorini, nessuno avrà niente. E se fosse 1 milione? O un palazzo? O un vezzo di perle? Il giorno che mi sposo lo farò probabilmente per meno. In fondo anche Fanny si è venduta. Me l'ha detto lei stessa che il marito le fa ribrezzo. Che ne diresti papà se stasera mi vendessi al miglior offerente per salvarti dalla galera? che scena sensazionale. Se Fred fosse qui potrebbe darmi un consiglio? Non ho bisogno di consigli. Parlerò con il signor Dorsey, gli spillerò quel denaro, io l'altera, l'aristocratica, la marchesa, la cattona, la figlia del truffatore. Come posso riuscirci? Quando si tratta di scalare una montagna non mi batte nessuno, nessuno al mio fegato. Dovevo nascere in Inghilterra, io, o se no, contessa. Vedremo come si evolve la faccenda. Non è blasfemo dire che la signorina S si sta cingendo a percorrere la sua via cruce, se non altro siamo nel periodo adatto. E ora terminiamo questo itinerario prepasquale tornando ad utilizzare il rasoio di Occam. Guardate sul punto 6 del repertorio. Una delle affermazioni del rasoio di Occam, una delle rasoiate, che dice si fa inutilmente con molte cose ciò che si può fare con poche cose, Guglielmo la applica ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Guglielmo di Occam parte da un'idea che trova riscontro nel libro dei Salmi, l'idea del dominium in comuni, cioè il potere è dato a tutti, questo è scritto nel libro dei Salmi. Per cui il potere è concesso a tutti gli esseri umani da Dio e quindi tutte le persone hanno pari diritti, il Papa come tutti gli altri, cioè Guglielmo, tutti gli altri come il Papa. Guglielmo costruisce la propria teoria politica su questa base, avvalorata anche da un'altra sua rasoiata, non moltiplicare gli elementi più del necessario e quindi non ritiene possibile un'estensione del potere papale che riduce quanto Dio ha concesso a tutte le persone. Cioè, se il Papa estende i suoi poteri, afferma Guglielmo, questa estensione significa moltiplicare i privilegi e le eccezioni, tanto da permettere al Papa di poter interferire negli affari imperiali, perché diventa l'intermediario tra Dio e l'imperatore. Ma potrebbe essere qualunque persona, secondo i Salmi, secondo Dio, l'intermediario tra Dio e l'imperatore, no? Guglielmo auspica che la Chiesa, per il suo bene, abbia pochi diritti in campo politico. Basta il diritto di poter liberamente proclamare il messaggio salvifico del Vangelo fondato sulla passione, sulla morte e sulla resurrezione di Gesù. E accusa apertamente il Papa e i curialisti di quattro eresie e naturalmente le elenca, e questo qui siamo nel cuore dello scontro. La prima eresia, afferma Guglielmo, quindi il Papa lo vuole eretico e lui vuole eretico il Papa, è quella di aver equiparato il potere petrino di Pietro a quello divino, permettendo al Papa di intromettersi arbitrariamente nella gestione dell'impero e degli stati, mentre il Papa deve avere la gestione del potere spirituale e deve farlo bene, questo è il suo dovere. La seconda eresia, sostiene Guglielmo, è quella di affermare che il Papa, sta scritto nella bolla Unam Sanctam, può comandare quanto Dio chiese ad Abramo nel versetto 2 del capitolo 22 del libro della Genesi. Prendi tuo figlio Isacco, lo conoscete, no? Questo versetto, il tuo unico figlio che tu ami molto, va nel territorio di Moria, là su un monte che io ti indicherò, lo offrirai a me un sacrificio. Insomma, il Papa avrebbe il potere di vita e di morte su tutte le creature. Ma dai, dice, questa è un'eresia. La terza eresia, afferma Guglielmo, è quella di affermare che il Papa ha il potere di istituire nuovi sacramenti, perché i sacramenti rendono il denaro. E qui riferimento ad un Papa preciso che fa il finanziere. Cioè, la quarta eresia, afferma Guglielmo, è quella di affermare che il Papa ha il diritto di privare i re dei loro regni, mentre solo il popolo ha questa prerogativa, cioè Dio vuole che il re si presenti davanti al popolo, non al Papa. che è scritto da tutte le parti nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, dice Guglielmo. Guglielmo di Ockham afferma che il Papa compie un arbitrio quando interpreta, senza fare le dovute eccezioni, il contestatissimo versetto 19 del capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo, dove Gesù dice a Pietro, che ha riconosciuto in Gesù il Messia, io ti darò le chiavi del regno di Dio, tutto ciò che sulla terra dichiarerai proibito, sarà proibito anche in cielo, tutto ciò che tu permetterai sulla terra sarà permesso anche in cielo. Questa è l'esatta traduzione dal greco. Ebbene, Guglielmo mette in evidenza il fatto che questo enunciato è stato introdotto nel testo del Vangelo di Matteo dalla commissione del Concilio di Nicea, ve la ricordate? Per dare al Vescovo di Roma un potere di quel... è una delle interpolazioni questa. E pur essendo proferito in generale, generaliter, dice Guglielmo, trova poi nel testo dello stesso Vangelo di Matteo una serie di precisazioni, in particolare, singillatim, in particolare, per cui, afferma Guglielmo, non possiamo in alcun modo intendere questa proposizione senza che ci siano delle eccezioni. Sine omni eccezione. E di conseguenza il Papa, come ha fatto a suo tempo Bonifacio VIII e come sta facendo Giovanni XXII, non può proclamare la propria plenitudo potestatis, cioè la pienezza assoluta del suo potere, ha le chiavi del cielo e della terra. E ad equilibrare la situazione, afferma Guglielmo, bastano i versetti dal 18 al 22 del capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, dove si dice, chiesero a Gesù se la legge permetta di pagare le tasse all'imperatore romano. E Gesù disse, ipocriti, fatemi vedere una moneta. Gli portarono una moneta d'argento e Gesù domandò, questo volto e questo nome scritto di chi sono? Gli risposero, dell'imperatore. Allora Gesù disse, dunque date all'imperatore quel che è dell'imperatore, ma quello che è di Dio datelo a Dio. E a queste parole se ne andarono via stupiti. Per questo il Papa, che pensa di poter leggere il Vangelo a suo uso e consumo, afferma Guglielmo, applicando il suo rasoio politico, deve limitare il proprio potere temporale allo stretto necessario e deve trovare le modalità giuste per esprimere il suo potere legittimo. E qual è il suo potere legittimo? Quello di proclamare il messaggio salvifico della risurrezione di Gesù. Perché il potere legittimo del Papa è questo, deve far fruttare. È evidente, vedete, che lo scontro tra Guglielmo di Ockham e anche gli altri e Giovanni XXII è cruento e noi lo abbiamo sintetizzato. Le opere di Guglielmo, abbiamo fatto una sintesi delle eresie che attribuisce al Papa. E noi ora dobbiamo, visto che è Pasqua, puntare l'attenzione appunto sul compito specifico, ecco, della Chiesa, quello di proclamare la risurrezione. Guglielmo ha un'idea sua, Guglielmo di Ockham, e i francescani spirituali anche, e tutti gli altri personaggi che abbiamo incontrato. Nel libro dei Salmi e nel libro del Siracide, afferma Guglielmo, l'idea della risurrezione è paragonata all'idea dell'acquisizione della sapienza. E difatti nei testi di questi libri c'è un invito rivolto alla persona perché si liberi dalla schiavitù dell'ignoranza, che è quella anche che procura poi tutti i guai di cui abbiamo parlato prima. E quindi la persona non deve perdere mai la volontà di imparare. Se ci libereremo dal dominio dell'ignoranza, scrive il salmista, scrive l'autore del libro del Siracide, non avremo che da perdere le nostre catene e sarà come liberarsi dal dominio della morte, quindi sarà una risurrezione. Se noi ci liberiamo dal dominio dell'ignoranza, ecco che noi cominciamo a risorgere. Quindi, utilizzando il volume della Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica, perché in tutte le case c'è, leggete, fate un esercizio in queste vacanze, compito delle vacanze, leggete dal versetto 13 al versetto 30 del capitolo 51 del libro delle Siracide, e sappiate che la sapienza è vicino a chi la cerca. E aveva ragione Papa Gregorio Magno, il fondatore nel VI secolo della regola benedettina, a scrivere nei suoi dialoghi che studiare significa cominciare a risorgere. E con questo ammonimento spero che tutte voi, che rappresentate l'anima intellettualmente immortale della scuola, perché la scuola non passerà, passiate quindi una buona Pasqua di studio. Ci rivediamo fra 15 giorni e, nell'attesa di ricominciare a viaggiare, mi auguro che possiate far russolare l'uovo in santa pace, perché, come abbiamo studiato questa sera, a ciascuno di noi tocca il compito di essere defensor pacis, beate e beati i costruttori di pace. Quindi buona Pasqua di studio. Studiare significa cominciare a risorgere. Arrivederci.